Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ci sono tante storie che raccontano del principe che si innamora di una ragazza povera, Biancaneve, Cenerentola. In queste storie la ragazza è sempre bella e brava, se pensate. Oggi vogliamo considerare una storia di amore vera, che è drasticamente diversa, perché la ragazza in questa storia non è né bella né brava, tutt'altro. Vogliamo considerare il rapporto fra Gesù Cristo, il vero principe, il re dei re, e la sposa di Gesù Cristo, che sono le persone peccatori che lui salva. Lui non salva buone persone, non ha mai salvato una buona persona, ha salvato solo uomini e donne malvagi. Quindi se uno valutasse chi sarebbe idoneo per un principe così, non quelli che salva. E l'insieme delle persone che Gesù salva viene chiamata la sposa di Cristo. E noi vogliamo concepire con l'aiuto di Dio l'amore che ha Gesù per la sua sposa. Il rapporto che possiamo avere con Cristo non è un rapporto qualsiasi. È un rapporto intimo, un rapporto speciale, un rapporto in cui Gesù Cristo stesso, che oggi regna con ogni potere in cielo e sulla terra, appartiene a Lui. È un rapporto in cui quel Gesù cura teneramente, potentemente, ama, gestisce tutto per portare avanti il suo piano nella vita della sua sposa e del suo popolo. È così grande che umanamente non potremo capire niente. Dio ci rivela, per quello che prego che Dio ci apri gli occhi e capire di più. Il nostro rapporto con Cristo assomiglia in certi aspetti il rapporto fra un marito e moglie. Infatti il matrimonio è stato creato da Dio e uno degli scopi è per insegnarci il rapporto di Cristo e la Chiesa, i veri credenti. Ma non il rapporto marito e moglie come viene vissuto da noi uomini peccatori, che non siamo mai uomini perfetti. Ci insegna come dovrebbe essere il matrimonio, perché quello che è Cristo, Lui è lo sposo perfetto. Infatti ricordiamo che nella Bibbia la sposa è l'insieme dei veri credenti. Quindi se tu hai Cristo, tu fai parte della sposa. E l'amore che stiamo per leggere, questo è importante, l'amore che stiamo di leggere di questo amore, dovresti dire: questo è il tuo amore per me. Non stiamo leggendo un racconto storico, stiamo leggendo dell'amore di Gesù Cristo per te, se tu sei in Cristo. Quindi voglio riprendere oggi, dopo un bel po' di tempo di distacco, il nostro studio di Efesini. E vogliamo riprendere Efesini per, Dio volendo, completare questo libro che abbiamo iniziato tempo fa. Abbiamo fatto capitolo 1, 2, 3 che parlano della salvezza dal punto di vista di Dio. 4 inizia a parlare di come vivere, ricordandoci della grazia, eccetera. Poi dal capitolo 5 e 6 troviamo come vivere ora che siamo in Cristo. Quindi non Dio non dice dovete vivere così, dice guardate quello che Dio ha fatto. E poi dice alla luce di quello ecco come vivere. E noi siamo in mezzo a quella parte, ecco come vivere, siamo al capitolo 5 e siamo in un brano che parla del rapporto marito e moglie. E magari, Dio volendo, vogliamo vederlo così fra poco, in queste prossime settimane, ma oggi voglio notare quello che dice per quanto riguarda Cristo e la Chiesa. Quindi oggi non stiamo notando come dovremmo vivere umanamente. Quello Dio volendo arriverà. Vogliamo oggi capire come vivere come spose di Cristo e come Cristo vive per noi. Quindi io leggo Efesini 5 da 22 a 33 e stiamo vedendo tutto tramite l'ottica di Cristo e la Chiesa. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Molto importante capire che quando leggiamo Chiesa non si tratta di un'istituzione, non si tratta di nulla di visibile con gli occhi umani. La Chiesa è l'insieme di tutti i veri salvati. Un'istituzione umana può avere persone dentro che sono salvati e non salvati. L'istituzione non è la Chiesa. Gesù non ama un'istituzione, Gesù ama individui che insieme formano la Chiesa. Come il corpo è uno, ma è fatto di mani, di teste, di orecchie, di fegato, di milza, di piedi, di ginocchia, ma è un corpo. Allora, Dio volendo, arriveremo a studiare marito e moglie, ma oggi stiamo studiando Cristo e noi. Iniziamo considerando come dobbiamo rapportarci noi con Cristo. Vogliamo vedere soprattutto Lui nei nostri confronti, ma è giusto vedere noi nei Suoi confronti. Rileggo ancora 5, 22 a 24. Notate specificamente il modo in cui la Chiesa deve rapportarsi con Cristo. E quello che dice alla moglie o alle mogli sarebbe per i credenti con Cristo, perché non esiste alcun altro modo di essere in rapporto con Cristo. Non si può essere in rapporto con Cristo diversamente da questo. Leggo 22. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. La parola centrale in questi versetti che riguarda il rapporto credenti con Cristo, qual è? Qual è la parola centrale? Se viene ripetuta, semplice, sottomissioni, essere sottomesse. Questa è la parola principale. Leggo di nuovo 24. Parimenti come la Chiesa è sottomessa a Cristo. Così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Quindi se le mogli devono essere in ogni cosa, implica la Chiesa in ogni cosa deve essere sottomessa a Cristo. Ogni vero credente deve essere sottomesso a Cristo in ogni cosa. Però dobbiamo sapere una cosa. Che Sottomissione non è un sinonimo per ubbidienza. Sottomissione non vuol dire ubbidire. Comprende l'ubbidienza, ma non vuol dire ubbidienza. Sottomissione vuol dire mettersi sotto un capo. Non è un atto di ubbidienza. Riguarda tutto il rapporto. Descrive uno che si lascia guidare dal capo in ogni cosa. È un termine militare in greco. E vuol dire un soldato che si mette sotto il comandante e ubbidisce perciò fino a quanto? Un soldato in una guerra ubbidisce al comandante fino alla morte. Voi sei, andate lì, cercate di prendere quella collina. E loro vanno e vengono uccisi tutti i sei. E loro capiscono che c'è poca possibilità di poter vincere e loro vanno avanti. Perché sono sottomessi totalmente. Non stanno, ma non lo so, a me non... No, il capo ha detto di fare così, il comandante ha detto, vado! La sottomissione quindi non è ubbidire e valutare caso per caso, ma quello lì mi pare un po' esagerato. No, quello non è sottomissione. Sottomissione è Dio dice così, ok. Questo mio capo mi dice così, non valuto se mi va, non mi va, mi piace, difficile o non è difficile. No, ha detto, lo faccio. Questo è sottomissione. È un atto volontario. Cioè non riguarda solo il comportamento. Uno può fare la cosa giusta, ma... No, è un atto di cuore. Si mette volontariamente sotto l'autorità totale del capo che è Cristo. Qui dice Gesù è il salvatore del corpo. E quindi Gesù quando chiama persone alla salvezza, con quale invito gli dice di venire? Matteo 11, 28 a 30, 30. Uno comincia a capire la gravità del proprio peccato, comincia a capire perché in Ebrei 2 parla di Gesù che ci libera dal timore della morte? E tutti erano schiavi, dice. Perché abbiamo timore della morte? È una cosa umana. Non sei strano. Perché abbiamo timore della morte? Perché dentro di noi sappiamo, non lo ammettiamo, non ci crediamo, però sappiamo che c'è qualcosa ed è qualcuno dopo la morte a cui dobbiamo rispondere. Dentro di noi sappiamo questo. Neghiamo, no, non ci credo, ma ci crediamo. E perciò abbiamo timore della morte. E Gesù è venuto, dice in Ebrei 2, cos'è 18, a liberarci dal timore della morte, liberandoci dalla condanna. E così Gesù, quando uno arriva a capire quello che gli sta davanti, era attravagliato, aggravato, Gesù dice, Matteo 11, 28, venite a me. Voi tutti che siete travagliati e raggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Vuoi stare bene? Hai bisogno di riposo per la tua anima. Se tu hai riposo per l'anima, vuol dire tu hai pace nel cuore, non hai più timore, tu sei tranquillo dentro, arrivano le tempeste, tu sei tranquillo. Riposo per l'anima. Non c'è nulla di più bello. E come arriva? Due cose. Andando a Gesù e prendendo il suo giogo. Cos'è un giogo? Un giogo è quell'attrezzo per i buoi che si mettevano sotto e loro dovevano andare dove diceva l'agricoltore. Però non dice che l'agricoltore mette il giogo. Venite a me e prendete su di voi il mio giogo. È un atto volontario. Dici solo tu puoi salvarmi, solo tu. E io voglio la salvezza. Io prendo il tuo giogo ben volentieri. Perché poi io quando guido la propria vita combino. Lascio a te la guida. Se tu scegli di lasciare un peccato o più peccati nella tua vita, ci sono campi dove tu non vuoi cambiare, tu non vuoi trattare quel, quel campo. Tu non vuoi cambiare il modo di agire, o non vuoi cambiare un certo rapporto, o un certo modo di vestirti, o un certo modo di passare il tempo, o un certo modo di aggrapparti a qualcosa. E non vuoi, quindi cerca di non pensarci. Non vuoi renderti a Cristo. Non avrai comunione con Cristo. Tu non puoi avere comunione con Cristo. Se c'è peccato che non vuoi abbandonare, tu puoi leggere la Bibbia, puoi pregare, puoi evangelizzare, ma se tu non vuoi abbandonare il tuo peccato, non hai il giogo di Cristo. Non è quanto leggi, quanto preghi, quanto evangelizzi, è quanto ti fidi di Cristo. Guida tu la mia vita. Guida tu la mia vita. Se tu obbedisci a un comandamento perché è giusto obbedire, ma tu dentro non vuoi obbedire, non hai comunione con Cristo, perché non sei sottomesso. Ma io sto facendo! Sì, ma non sei sottomesso. Stai ubbidendo perché ti senti obbligato, ma non perché vuoi obbedire. Allora, non vuol dire che non c'è un combattimento nella carne, eh? Non sto dicendo che la carne non combatte contro lo spirito. Quello succede. Quello è un altro discorso. Se tu hai quel cuore di non voler sottometterti in qualcosa, confessa il tuo peccato a Cristo. Chiedi a Dio di cambiare il tuo cuore. Per quanti potresti impegnarti, non puoi dimorare in Cristo finché tu non accetti la sua guida per la tua vita. È semplice. Devi avere Gesù come capo, come marito vero. Quindi questo è il ruolo di noi Chiesa, di fidarci di Dio che quello che comanda è la cosa giusta. Adesso vorrei considerare il cuore di Gesù verso ogni persona che viene a Lui e mette il suo giogo e dice: salvami tu, guidami tu, prendimi tu. Qual è il cuore di Gesù nei confronti di quella persona? In versetto 23 leggiamo che Cristo è capo della Chiesa e salvatore di essa. Leggo: poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Ricordate che nella Bibbia la Chiesa viene chiamata anche corpo, viene chiamato corpo di Cristo e lui è il capo. Il rapporto è così stretto, così intimo. Non puoi separare il capo dal corpo. Gesù è il salvatore del corpo. Gesù è il capo della Chiesa. E quindi a ciascuno chiedo: Gesù è il tuo capo? Ogni decisione nella tua vita, tu valuti: Gesù, cos'è la tua volontà? Tu sei mio capo. Qual è la tua volontà per me in questo? E uno potrebbe dire: ma no, è una vita pesante, non posso fare nulla che voglio io. No, no, non hai capito. Chi ha creato il tuo cuore? Chi ha creato il tuo cuore? Chi sa soddisfare il tuo cuore meglio, te o Dio? Leggete Salmo 139, cosa dice? Dio ti conosce molto più di quanto tu conosci te stesso. Tu credi di volere una certa cosa. No, veramente tu sei ingannato dal peccato e tu credi che quella cosa ti porterà quello che vuoi. Noi cerchiamo di prendere quello che crediamo ci darà quello che il cuore vuole. Ma il cuore non sarà soddisfatto con questo. Vuole quello che questo ci fa avere. Ma il fatto che è un inganno. Gesù sa darci quello che il cuore vuole, solo che è una via diversa di quello che noi penseremo. Quindi fidarci di Dio e di dire: Signore, non mi fido dei miei ragionamenti, anche se uso la testa. Io uso la testa e dico: Signore, Tu mi conosci meglio di quanto conosco me stesso. Tu mi hai creato il mio cuore. Perciò chi saprà meglio soddisfare il mio cuore di Te? Quindi non è che io chiudo la mente, io uso la mente e ho capito e ormai ho visto che è vero. Ho visto che è vero. Con esperienza posso dirvi: fidarmi di Dio andando contro la carne mi porta soddisfazione del cuore. Questo è vero per ogni vero credente. Quindi, cosa dice questo brano di Gesù Cristo, come si rapporta con noi la Chiesa, l'insieme di tutti i veri salvati? Leggo di nuovo 23 a 32 e cercate di trarre ogni pezzo che parli di come Cristo si rapporta con i suoi seguaci, la Chiesa, i credenti. Meditati su queste verità, giorno per giorno diventa una fonte di gioia. Leggo dal versetto 23. Poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa ed egli stesso è salvatore del corpo, perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso. E similmente la moglie rispetti il marito. La prima cosa che noto in questi versetti, nel versetto 23, è che Cristo è il Salvatore del corpo. Gesù ci salva. Gesù è la nostra salvezza. Sapete che abbiamo bisogno di un Salvatore? Spesso siamo tanto presi con gli impegni, con i problemi di oggi. Oh no, come faccio, come faccio? Oh, quello difficile, o qualcosa di bello, o qualcosa di brutto, che non ci fermiamo a ricordare che questa vita è un vapore e dovremo apparire, comparire davanti a Dio. Cioè siamo presi con i problemi di oggi. Come faccio? Come faccio? Oh, aiutami, Signore, aiutami. Giusto, valido, ma dimentichiamo che qui finirà. Qui finirà e dobbiamo comparire davanti a Dio per essere giudicati. Dio è tre volte santo. Nessun uomo potrebbe mai superare quel giudizio con il proprio merito. Solo avendo il Salvatore Gesù Cristo c'è speranza e in Lui c'è una speranza certa. Gesù è il Salvatore del corpo. In Ebrei 7, 24 descrive Gesù come il nostro sacerdote che salva appieno coloro che per mezzo di Lui si accostano a Dio. Chi si accosta a Dio? Matteo 7, 22, 23. Chi si accosta a Dio per mezzo delle buone opere? Signori, non abbiamo noi fatte buone opere, scacciato demoni e fatte cose in nome tuo? Chi si accosta a Dio in merito a quello che ha fatto vieni escluso. Non ti ho mai conosciuto. Ma chi si accosta a Dio per mezzo di Gesù? Signori, tu devi salvarmi. Come vieni salvato? Leggo Ebrei 7, 24 a 26. Parlando di Cristo. Ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. A noi infatti occorreva un tale sommo sacerdote, che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Tu hai bisogno di un Salvatore. È l'unico Salvatore che esiste, è Gesù Cristo. E Gesù salva tutti coloro che vanno di cuore totalmente a Lui. Egli salva appieno, questo brano dice. Gesù è il Salvatore del corpo, non sta parlando del nostro corpo, del corpo di Cristo, l'insieme dei veri credenti. Quanto è importante che ricordiamo, se siamo in Cristo, che facciamo parte del corpo di Cristo. E quindi siamo anche membri gli uni degli altri. quando vai a letto, quando ti alzi, durante il giorno, in qualunque situazione in cui ti trovi, tu puoi gioire grandemente nel fatto che Gesù Cristo è il tuo Salvatore se tu sei in Cristo. Siamo salvi in Lui, siamo perdonati. E quindi, quali sono i problemi che sono più grandi della salvezza? Quali sono i problemi che sono più grandi della salvezza? Non sono paragonabili. Quindi, teniamo una prospettiva eterna. Andando avanti nel brano, impariamo che non solo Gesù è il nostro Salvatore, ma Cristo ci ama. Con un amore divino, un amore perfetto, un amore che lì è costato tutto. Leggo 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Che verità profonda e meravigliosa! Il Signore Gesù Cristo, creatore del mondo, ci ama al punto che ha dato se stesso per noi. Nel mondo si parla moltissimo dell'amore, però l'amore che il mondo conosce molto spesso è un amore impuro, è un amore debole, un amore temporaneo, un amore che vacilla. Invece l'amore di Dio è un amore perfetto, è un amore puro, un amore potente, un amore che dura per sempre. Ricordiamo che Dio stesso è la definizione dell'amore. 1 Giovanni 4:8 e 4:16, vi leggo. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. E chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Dio è amore. Gesù Cristo è Dio. Il vero amore è l'amore di Dio, l'amore di Cristo. Noi, la Chiesa, l'insieme di tutti i veri credenti del mondo, siamo l'oggetto dell'amore di Gesù Cristo. Noi siamo l'oggetto dell'amore di Cristo. Gesù è il creatore di tutto. Gesù è colui che giudicherà tutto il mondo. Gesù è il re dei re, il signore dei signori. È colui che è soprattutto ci ama. E se è in Cristo, ti ama. Questo è il motivo di gioire. E non solo ci ama, ma ci ama con un amore infinito. Infatti l'amore di Gesù per la Chiesa è così immenso. Abbiamo letto in quel brano che Gesù ha dato se stesso. Non ha dato qualcosa. Ha dato se stesso. È un discorso dare un dono. Ma nessun dono è uguale a dare te stesso totalmente, completamente. E Gesù ha fatto proprio quello. Si misura la grandezza dell'amore in base a quanto grande è il sacrificio che l'amore è pronto a pagare. Ricordate l'amore? L'amore è un impegno fino a sacrificarsi per che cosa? Il vero bene della persona amata. Allora, non c'è amore più grande che l'amore che ha spinto Gesù a dare se stesso fino alla morte per noi, la Chiesa, sulla croce, quando è stato abbandonato dal Padre. Leggo Giovanni 15, Gesù parla. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Gesù ha dato la sua propria vita per noi. Non solo ha dato la vita fisica che ha dato, ma Gesù è stato separato dal Padre. Ricordate, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù è stato separato dal Padre per poter riconciliare noi, separati che eravamo, con il Padre. Ricordate le parole di Gesù sulla croce? Vi leggo di nuovo Matteo 27. Dall'ora sesta fino all'ora nona si fecero tenebre su tutto il paese. Verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce dicendo: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'amore di Cristo per noi lo ha spinto ad essere abbandonato dal Padre per poter pagare la nostra condanna, per poter salvarci. La nostra mente non può capire a fondo questo amore, ma è buono impegnarci a cercare di capirlo di più. Gesù è stato totalmente abbandonato dal Padre per riconciliarci eternamente. Questa è la misura del suo amore per noi. E perciò l'amore di Cristo per noi è infinitamente più grande di un semplice sentimento. È un amore di sacrificio, è un amore infinito, è un amore eterno, è un amore che supera tutto, ogni prova, ogni difficoltà. Questo è l'amore che Gesù ha per noi, la sposa, la sua chiesa, che ha per te, se tu sei un credente. L'amore, l'opera di Cristo nell'amarci, l'opera di Cristo nell'amarci non conclude con il suo sacrificio sulla croce. Gesù continua ad operare per il nostro bene eterno. Dopo averci salvato con il suo sacrificio, adesso Gesù è all'opera per cosa? Per santificarci. Egli opera in modo che un domani possiamo essere presenti davanti a Lui, santi e senza macchia, gloriosi, per poter goderlo per tutta l'eternità. Leggo Efesini 5, 27, 5, 25 a 27, notando quello che Gesù sta facendo in noi. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Gesù è all'opera nella vita di ogni vero credente per santificare quella persona. Dobbiamo essere santificati, perché senza la santificazione, Ebrei dice cosa? Nessuno vedrà Dio. Cioè non puoi entrare nella presenza di Dio se non sei veramente santo. E dobbiamo impegnarci con tutto il cuore, ma non potremo mai noi arrivarci. Non potremo mai santificarci abbastanza da soli. Dio è troppo santo. Quindi abbiamo bisogno dell'opera di Cristo. Infatti dice in Ebrei 12:14, procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quindi dobbiamo procacciare, cercare la santificazione, però non basterebbe il nostro impegno. Grazie a Dio, Gesù non solo ci ha salvato, ma opera per santificarci, purificarci, per mezzo della parola. Nella preghiera di Gesù per noi in Giovanni 17, poco prima della croce, Gesù prega per la nostra santificazione, per mezzo della parola, la parola, Bibbia. Leggo Giovanni 17, 17. Lui prega al Padre e dice: santificali nella tua verità, la tua parola è verità. La parola di Dio, la scrittura, è fondamentale per la nostra santificazione, dobbiamo conoscerla. Secondo Timoteo 3, 16. Tutta la scrittura è divinamente ispirata. È utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia. Gesù si serve dello Spirito Santo che opera tramite la parola letta, la parola insegnata, la parola condivisa fra di noi per santificarci. La santificazione, effettivamente, che cos'è? Cos'è la santificazione? La santificazione è diventare più come Cristo. Come divento più come? Io sono qui. Come divento più come Cristo? Riconoscendo i miei peccati, confessandoli, abbandonandoli. Come divento più come Cristo? Andando passo per passo ad avere sempre meno peccati. È la parola che mi mostra questo. Abbiamo bisogno della parola, è fondamentale nella santificazione. Quindi Gesù Cristo è all'opera, ha fatto l'opera sulla croce per giustificarci, adesso sta operando per santificarci. Dobbiamo noi impegnarci in questo, ma l'opera è di fondo, è sua, e grazie a Dio per questo. Allora, se tu vuoi gioia, cosa ci dà gioia nella vita? O meglio dire, quando è che abbiamo gioia? Noi abbiamo gioia Solo quando otteniamo qualcosa che il nostro cuore desidera, o può il pensiero darci gioia? Pensate a questo. Se tu sei, hai una persona che ami tanto e vieni separata da quella persona per qualche motivo, una guerra, una malattia, vieni separato, un viaggio lungo che dura tanto, e vieni separato da quella persona che ami tanto. E se ti arriva un messaggio che la persona sta riuscendo a venire a trovarti, non, la persona non è lì, ma dice: grazie a Dio è successo così così, posso venire, e Dio volendo arrivo fra 10 giorni. Allora la persona non c'è, non c'era ieri, non c'è oggi, non ci sarà per 10 giorni, ma tu hai gioia, hai gioia. Certo, tu hai gioia, non c'è la persona ancora, ma hai gioia solo sapendo che arriverà. Ed è giusto questo, perché è una cosa grande quello. Fra le benedizioni sulla terra, le persone sono fra le più grandi di tutte le cose sulla terra che possono essere benedizioni. Escludendo Dio, è la cosa più grande, rapporti fra di noi. Allora, sapendo quello, io posso avere gioia capendo quello che Gesù sta facendo in me e dove mi porterà e quello che farà. E leggo quello, non solo ha salvato la Chiesa, i veri salvati, ma versetto 27. Per farla comparire davanti a sé, una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Dove? Davanti a sé. Mettendo questo insieme a quello che leggiamo in Efesini 1, 3, 4, io capisco, allora Signore, io che ancora cado, io che sono così debole, che cado pieno di dubbi, vacillo, tu stai operando in me e tu mi porterai davanti a te. Quello è l'eternità. Non sta parlando di qui, sta parlando di dopo la morte per l'eternità. E mi farai essere glorioso, senza macchia o rugo o alcunché di simile, ma santo e irreprensibile. Io non avrò più alcun combattimento con il peccato, sarò pienamente glorioso e santo e irreprensibile e sarò davanti a te. Questo, cari, è un motivo di gioire. Se io posso, e io posso, gioire perché dopo una separazione dovuta a una situazione posso riabbracciare una persona a me cara, se posso avere gioia sapendo in anticipo quello, quanto di più posso avere gioia sapendo dove passerò l'eternità, in quali condizioni, con chi. Se tu sei un vero credente, il tuo peso più grande, anche se a volte siamo confusi, è il tuo peccato. Tutto il male che ti succede non ti aggrava quanto il tuo peccato, se stai vedendo realmente. Il tuo peccato è un ostacolo fra te e Dio. Ti ostacola da godere Dio. Se tu hai poca gioia, se hai poca comunione con Dio, può darsi perché hai peccato che non vuoi confessare, non vuoi ammettere, non vuoi riconoscere. Il peccato è il nostro vero amico. Il peccato ci ostacola ad avere il frutto dello Spirito. Qual è il frutto dello Spirito? Tu vuoi il frutto dello Spirito nella tua vita? Gioia, amore, pace, benignità, autocontrollo, benevolenza. Tu vuoi amore, gioia, pace nella tua vita? Quello è il frutto dello Spirito. Non puoi produrlo tu, solo Dio. Ma se tu hai peccato, non confessato, non puoi avere frutto dello Spirito. Il nostro peccato è il nostro nemico. Quanto male fa il nostro peccato? Il nostro peccato ci fa ferire le persone che amiamo, ci fa fare male a noi stessi. Questo è il nostro vero nemico e dobbiamo combattere questo nemico. Ma non saremo mai capaci da soli a vincere questo nemico, ma grazie a Dio noi non siamo soli. Se tu hai, se hai Gesù Cristo, tu non sei solo. Se tu hai Gesù Cristo, non devi combattere da solo. Devi aggrapparti a Gesù Cristo e combattere nella sua forza, sottomettendoti a Lui in ogni cosa. E Lui ti darà forza che tu non hai per combattere e vincere il tuo peccato. In Cristo abbiamo la promessa della piena santificazione, pienamente vittoriosi sui nostri peccati per tutta l'eternità. Non siamo più schiavi del peccato, ma possiamo ancora peccare. Allora davanti a Lui non ci sarà nemmeno la possibilità di peccare. Grazie a Dio per quello che Gesù sta facendo. Andando avanti, consideriamo qualche altro aspetto dell'amore di Cristo per noi. Noi siamo il corpo di Cristo, Gesù ci ama e ci cura. E voglio considerare quello, 5:28. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. In questo versetto Dio comanda ai mariti, imitando Cristo, ad amare le mogli come i loro propri corpi. La cosa incredibile è che quando siamo salvati siamo noi il corpo di Cristo. E quindi, leggendo 22 a 24, leggiamo di questo. Oh no, scusate, questo è capitolo 1, non è 5. Efesini capitolo 1, 22 a 24. Ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo supremo ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. Tutto è sotto i piedi di Gesù. Gesù è sovrano su tutto e noi siamo il corpo di Cristo. E Gesù ama e cura il suo corpo. Leggo Efesini 4:11-12, che spiega una parte della cura di Cristo per il suo corpo, la Chiesa. Quello che fa, cosa dà per curare la Chiesa, i veri credenti, ve lo leggo. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Vado giù a versetto 16, quanto Cristo ci ama, leggendo del corpo, dal quale, dal Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Corpo ben legato a Cristo, usando la forza che ha dato ad ogni singola parte, edifica se stesso nell'amore. Noi siamo il corpo di Cristo e Cristo ci cura, ci nutre, ci provvede tutto. E comanda Dio ai mariti di imitare Cristo, però ci dà l'esempio di Cristo. Non dobbiamo mai dubitare la cura di Cristo perché è sempre perfetta. Vado avanti, leggo Efesini 5:29-30. Descrive come Gesù ci cura. Com'è che Gesù ci cura? Grazie a Dio, ci cura così. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Noi siamo membri, siamo veramente parte di Gesù Cristo. E Cristo ci nutre e ci cura teneramente. Pensate a questo con me. Ci nutra, provvede tutto quello che ci serve per crescere. Dove si trova questa stessa parola in Efesini? La parola nutre si trova in Efesini 6:4. E voi padri, non provocate all'ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. Allevare è la stessa parola. Allevare e nutrire è la stessa parola in greco. Hanno tradotto diversamente, tradotto, ma vuol dire provvedere tutto quello che serve per la crescita. E Gesù fa quello, tramite la Chiesa, tramite i pastori, tramite gli uni gli altri, tramite gli avvenimenti, tramite certamente la Bibbia, lo Spirito Santo. E poi non solo ci nutrisce con tutto quello che serve, ma ci cura, mi piace questo aggettivo, teneramente. Ci cura teneramente. Non è solo una cura perfetta. Sei mai stato curato da un dottore o un'infermiera che è precisa ma non ha nessuna tenerezza? Fa tutto in modo meccanico, grazie a Dio che una certa infermiera che mi ha curato non era così. No, Cristo ci cura teneramente. Ci cura con la medicina giusta, con gli interventi giusti, con tutto giusto. Fisioterapia giusto, a volte doloroso, ma giusto. Ma ci cura teneramente perché viene dal suo cuore, dal suo amore per noi. Quando tu hai pensieri, ma dov'è la cura di Dio? Sappi che questo problema non è che la cura di Dio manca, è che tu non sei capace di capire. Ci sono persone che fanno fisioterapia e se non hanno un po' di cervello, cominciano a quasi odiare il terapista. Cioè, quello lì non vedo, non sopporto quella persona. Perché la persona non tira, ma mi fa male! E tirano ancora, perché sono esperti, sanno quanto fa bene e quanto serve estendere o quello che è, dipende dalla cosa. E la persona, allora, se ha un po' di buon senno, si fida. E non perché comprende, perché non ha studiato questa roba, ma per fede sta bene. Invece se non ha fede, visto che non riesce a capire, perché non ha mai vissuto questa esperienza, non, sta male. Ma cosa mi sta facendo? Non voglio andarci più. Noi dobbiamo fidarci di Dio. Lui sa quello che sta facendo. Lui sa quello che sta facendo e ci cura teneramente. A volte però c'è un problema. A volte per nostra durezza di cuore non accettiamo la cura di Dio. Ho conosciuto persone che rifiutavano di tornare in ospedale per la fisioterapia. È stolto, ma è vero. Ci sono persone che dicono, no, non ci vado, non ci vado. E ci sono credenti che non accettano la cura di Dio. Abbiamo letto ieri, io e Serena, sì, era ieri, in Proverbi 12, mi pare 2, no, 1, leggo, Proverbi 12, 1, se ricordo bene, e dice, chi ama la correzione ama la conoscenza. Ma chi odia la riprensione è uno stupido. Tu odi la riprensione? Ti fa agitare? Ti fa sentirti accusato falsamente? Ti fa, non è giusto che mi parla così, mi vede sempre male? Ti fa così la riprensione? Sei uno stupido. Non lo dico io, dice Dio. Sei uno stupido. Chi ama la correzione, ama la conoscenza, vuole più di Dio. Vuole essere santificato, Signore, mostrami qualunque cosa a me che non va perché voglio più di te. Quindi purtroppo Gesù ci cura teneramente, ma non sempre accettiamo la cura. A volte non vogliamo la cura, a volte ci induriamo, a certe volte non vogliamo sentire, a certe volte, ma non è giusto quello che mi dice, non è vero, non è vero. E non vediamo. Se io mi dico, non è vero, non è vero, io non vedo quello che mi viene detto. Vi assicuro. Se una persona mi parla e dice, oh, non è vero, non è vero, io non vedrò quello che mi ha detto. E nei miei ragionamenti non sarà vero, anche se è vero. Quindi, non rifiutiamo la cura tenera di Cristo. Prima di lasciare il brano, c'è un'altra verità che mi colpisce. Leggo 31 e 32. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande, ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Per poter formare una nuova famiglia, un uomo deve lasciare la vecchia famiglia. È un stacco. Non è che rompa rapporti, ma non è lo stesso rapporto. La parola qui, lasciare, è una parola durissima, che si usa nella Bibbia per divorziare. Si usa quando Abramo lasciò Ur e non è mai tornato. Si usa per un stacco forte. Gesù, per poter salvarci, doveva lasciare suo padre. Gesù ha lasciato il cielo per venire alla terra come uomo, ma molto di più ha lasciato suo padre quando è stato separato dal padre sulla croce. Lui doveva lasciare la comunione dal padre, doveva essere staccato, separato dal suo padre totalmente per poter unirsi al padre. Gesù ha subito tutto per salvarci. Quindi a noi che siamo salvati dico, ricordiamo che siamo stati comprati a caro prezzo. Gesù doveva lasciare il Padre per poter compiere la salvezza che ci permette di essere la sposa, suo corpo, la Chiesa. Gesù si è unito a noi avendo lasciato il Padre. Si è unito a noi nel nostro peccato. Pensate, comunione dei beni. Gesù ha preso comunione dei beni, ha preso il nostro peccato su di sé per poter pagare il nostro debito. Ha lasciato il Padre, si è unito a noi, contaminandosi completamente con la nostra colpa, e così Dio Padre ha punito Lui al posto nostro. E dice, il vostro debito è stato pagato. Questa è la salvezza. Quindi quando consideriamo il matrimonio in cui un uomo lascia la sua famiglia per unirsi a una donna per formare una nuova famiglia, ricordiamoci che Gesù Cristo ha lasciato la sua famiglia per unirsi a noi, per formare una nuova famiglia. Siamo uniti a Cristo per tutta l'eternità. Quanti sono preziose le verità in questo brano? Chiudo ricordando, solo menzionando alcuni dei versetti principali che abbiamo visto. Ricordiamo prima che quello che dice di Cristo la Chiesa è vero. Cristo è te, se tu sei un credente. Prima, l'unico modo di essere in rapporto con Cristo, l'unico modo di essere in rapporto con Cristo è di essere sottomesso a Lui. Non puoi restare qui, valutare i comandamenti, ok, quello mi va, ubbidisco lì e ubbidisco là e anche là, a quello lì lasciamo stare. Tu non sei sottomesso a Cristo. Essere sottomesso non è valutare i comandamenti, è dire, Signore, dimmi tu, dimmi tu. Questo è l'unico modo di essere in un rapporto. Poi, abbiamo visto qualcosa dell'amore di Cristo per noi. Un amore così immenso che Gesù, per amarci, ha dato se stesso, ha lasciato il Padre e non solo ha pagato per il peccato, ma ora ci santifica, ci cura teneramente, ci nutre provvedendo le cose giuste. Dobbiamo impegnarci alla santificazione, ma Gesù ci sta preparando per stare santi e irreprensibili davanti a Lui per tutta l'eternità. Noi siamo la sposa amata. Quali sono le tue situazioni di vita in questi giorni? Sono paragonabili al fatto di avere Gesù come sposo ed essere amata da Lui? Guardiamo la vita nella prospettiva di chi siamo per Cristo. Preghiamo. Signore Dio, santo, santo, santo che sei, maestoso, nessun uomo potrebbe comparire davanti a te senza essere mandato al lago di fuoco per sempre, perché tu sei santo. E noi siamo peccatori. Ma Gesù Cristo è venuto, il santo, per prendere su di sé il peccato, per essere separato da te, per poter unirci a te. E ha fatto questo per amore. Oh, ti prego, aprici gli occhi a comprendere di più l'amore di Gesù Cristo per noi. Aprici gli occhi a non credere l'inganno che possiamo essere in Cristo e comunque valutare quali comandamenti vogliamo ubbidire e quali no. Non funziona così. L'unico rapporto è un rapporto di sottomissione, dove ci mettiamo davanti a Lui dicendo, la mia vita hai comprato tu, fai quello che ne vuoi. Ma quella persona è beata. Quella persona avrà la gioia della salvezza che supera ogni felicità umana. Signore, grazie per il tuo amore per noi in Gesù Cristo. Grazie per l'opera della santificazione. Glorificati, ti prego, in noi, in attesa di apparire, comparire davanti a te per sempre. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.